E allora, come detto, torniamo in diretta per parlare di tecnologia, di internet, di ciò che c'è dietro, anche la veste dorata e virtuale di internet. E come detto, lo facciamo con Tommaso Lombardi, a cui diamo il benvenuto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno a tutti.
Allora, proprio pochi minuti fa parlavamo, così prendendo spunto dagli articoli del Manifesto di oggi, che oggi ha il supplemento Chip Senza Alza, della pervasività di alcuni loghi, di alcuni brand, di alcune strutture che nascono nel virtuale di internet e poi entrano nel linguaggio comune. Sul Manifesto oggi si parlava di Google. Con te invece volevamo parlare di un altro fenomeno sociale che insomma si muove tra virtuale e reale, ovvero quelli che si chiamano le comunità informatiche, i social networks, queste nuove comunità che sono nate, che sono esplose negli ultimi anni proprio su internet e che mettono in contatto le persone, spesso senza nemmeno che le persone lo sappiano. Possiamo fare qualche esempio di queste reti sociali che nascono su internet in maniera quasi automatica?
Sì, certo, il più importante social network è un fenomeno prima di tutto che è nato negli ultimi 4-5 anni e si rivolge soprattutto ai giovani, ecco, quindi in età dall'adolescenza fino all'età universitaria. Il più grande di tutti adesso come adesso è MySpace, che è stato acquistato dal gruppo News Corp di Murdoch.
Di Rupert Murdoch.
E questo, esatto, proprio... che è il solito di Sky, per intendersi.
Appunto, questa
è la televisione satellitare. E MySpace è diventato il più grande, secondo uno studio pubblicato negli ultimi giorni. MySpace è diventato addirittura il più grande sito, il più frequentato sito di tutti gli Stati Uniti, che è un dato molto 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 significativo, perché appunto la portata di questo tipo di servizi sta diventando sempre più gigantesca.
Io ti voglio chiedere,
il numero di utenti è sempre maggiore, si parla di 60 milioni di utenti, quindi insomma
esatto,
una fetta consistente della popolazione.
Non è l'unico esempio, ce ne sono tanti altri. Ora prendiamo per esempio MySpace.com,
certo,
che è questo sito in cui le persone si iscrivono sostanzialmente e poi è il sito stesso che li mette in contatto tra di loro. Adesso io la faccio molto, molto
esatto,
semplice, però diciamo
esatto,
internet viene proprio utilizzato per mettere in contatto persone analizzandone le proprie passioni, i propri interessi, i propri consumi, i propri bisogni in qualche modo. Quindi hanno una forte pervasività sociale ed è proprio per questo che tra l'altro anche gli interessi economici veri, come hai detto per esempio Rupert Murdoch, quindi chi
certo,
i soldi ce li ha veramente, poi si interessa a queste comunità che sembrano virtuali ma poi evidentemente qualche importanza anche sociale ce l'hanno, insomma.
Ovviamente di virtuale diciamo che c'è soltanto l'architettura informatica, perché poi per il resto i contatti che vengono diciamo che nascono all'interno dei social network stanno ai singoli utenti, ovviamente, però c'è da dire che attraverso sistemi di profilazione degli utenti, impliciti e espliciti, che ne so, dalla compilazione di un questionario tipicamente da marketing, diciamo, fino all'analisi dei contatti del singolo utente, ovviamente i membri di queste comunità vengono utilizzati anche a fini economici, diciamo, per la promozione di dischi o film nel caso di MySpace, o per la promozione di prodotti nel caso di molti altri servizi, ad esempio.
Sì, ci sono, ma per esempio ci sono anche esperienze che datano da qualche anno in più. Per esempio la più grande libreria online, Amazon.com, da tempo analizza proprio gli acquisti degli utenti per così profilare, per fare un profilo del consumatore che compra
certo,
libri su Amazon.com e poi consigliare, adattare il sito e la pubblicità proprio a seconda delle analisi di mercato basate su questi dati digitali.
Sì,
molto molto raffinati, insomma.
Certo, ecco, quello magari è un tipo differente di tecnologia, non è propriamente un social network, però il sistema comunitario fondamentalmente, hai detto bene, è il solito, quindi si basa sull'analisi del singolo che si connette al network e viene, diciamo, in qualche modo inglobato e assimilato, è un termine bruttissimo, però in qualche modo viene utilizzato poi per la promozione di prodotti o informazione di vario tipo. Un fatto significativo di molti social network, specialmente quelli più grandi, diciamo, di ultima generazione, è che possono essere utilizzati anche per la promozione di piccoli gruppi indipendenti, parlo di artisti, musicisti, produttori cinematografici, eccetera, perché la portata comunicativa di un sito che permette di connettersi in pratica a tutto il mondo è ovviamente enorme e rappresenta anche un cambio di paradigma, diciamo, anche per appunto il modo di fare promozione delle proprie autoproduzioni musicali o anche per entrare in contatto con artisti già affermati. L'altro giorno, ad esempio, su MySpace mi è capitato di leggere il profilo del mitico Lee Perry, che è uno dei più grandi, diciamo, nomi del reggae.
Il produttore di Bob Marley all'epoca.
Esatto. Oppure, ad esempio, dei Belle Sebastian, che è un gruppo indie scozzese, e via dicendo. Insomma, ci sono tante belle sorprese. Non è solo una cosa, diciamo, puramente
di marketing, esatto. però insomma, diciamo che quello è comunque sicuramente la grossa iniezione di interesse, economici, è proprio quello. Cioè, diciamo, per fare un riepilogo, sostanzialmente funziona così: uno apre una comunità virtuale su internet, insomma, dando la possibilità di utilizzare le tecnologie per mettersi in contatto in una maniera più facile possibile,
certo.
Raccoglie una grande comunità e poi, attraverso i contatti che si creano, attraverso l'analisi delle persone che partecipano a queste comunità, può ottenere delle informazioni che poi possono diventare utili a scopo pubblicitario, a scopo di marketing.
Sì, ecco, un grande problema in questi casi è nella privacy dei singoli,
appunto,
utenti.
I problemi ce ne sono, infatti. Cominciamo con la privacy.
Parliamo innanzitutto del discorso fondamentale, è che su internet la privacy, qualcuno continua a sostenere che la privacy su internet non esiste, che sembra un po' strana come affermazione.
Ma forse non è tanto lontana dalla realtà.
Però non è tanto lontana dalla verità. Diciamo che sui social network, proprio per la loro struttura, si basano sulle informazioni personali dei singoli utenti e non ci sono linee guida solitamente. Quindi è capitato spesso che magari un utente fornisca dati persino troppo sensibili, dettagli sul proprio luogo, sul proprio posto di lavoro, dettagli anagrafici di ogni tipo e via dicendo. E questo ovviamente è un grave rischio per la privacy, perché qualsiasi persona, nel momento in cui un individuo appare su un social network con tutti questi dati, qualsiasi persona da qualsiasi parte del mondo può accedere, diciamo, a una parte della sua vita.
E probabilmente questa non è tanto colpa dello strumento in sé, quanto sul fatto che probabilmente c'è un approccio poco consapevole allo strumento.
Esatto.
Insomma, l'obiettivo anche di questa conversazione non è tanto demonizzarlo, ma spiegare un po' quali siano i meccanismi. Poi ciascuno,
esatto,
è libero di utilizzarli, di parteciparvi così come vuole, insomma, tanto,
esatto,
non possiamo qua
però
fare...
ecco, possiamo dire che questo è una novità, perché fino a pochi anni fa nessuno avrebbe mai pensato di mettere cartelli su una bacheca pubblica pubblicando tutti i propri vizi, pregi, difetti e via dicendo. Ed è anche interessante da un punto di vista proprio anche, diciamo, per chi si interessa di sociologia, eccetera, diciamo, no? Perché è un grosso cambiamento, le persone attraverso questi sistemi tendono ad aprirsi. È già un processo che è iniziato con i blog, se vogliamo,
mania
dei blog, perché molti social network poi, tra l'altro, incorporano proprio la possibilità.
Sempre per chi magari non è tanto familiare con queste tecnologie, quando parliamo di blog stiamo parlando di quei siti che ormai vengono sostanzialmente regalati agli utenti, in cui gli utenti possono mettere sostanzialmente a disposizione di tutti il proprio diario, fare le proprie considerazioni in una maniera molto semplice e ordinata cronologicamente, e chiaramente diventano anche questi fonti molto ricche di informazioni su interessi, legami, contatti di ciascun utente, insomma.
Certo, sì, blog appunto si può tradurre, sarebbe weblog, sarebbe un diario web, diciamo,
esatto,
no?
Esatto.
E poi
proprio
benissimo.
Proprio prendendo da appunto informatico, di cui tu sei uno dei redattori, sì, notavo sì. che a parte, oltre all'interesse commerciale nei confronti delle comunità virtuali, sta nascendo anche un interesse da parte delle strutture di intelligence, da parte dei servizi segreti, in particolare certo. ultimamente proprio su punto informatico veniva raccontato come la National Security Agency americana stia cominciando ad analizzare proprio le comunità virtuali, se non mi sbaglio si parlava proprio di myspace.com.
Sì, 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 ma non solo, anche di tantissimi altri blog indipendenti, ad esempio,
e lì c'è un rischio, perché lì la National Security Agency, come altri istituti di servizi di intelligence, stanno già mettendo appunto enormi database, da quelli che registrano per esempio i dati biometrici, dall'iride alle sì, impronte digitali, sì, sì, sì. a quelli che registrano addirittura i trasferimenti aerei, insomma si stanno creando tanti database sui profili personali da tanti punti di vista, e integrandoli si può avere nella realtà un po' quello spettro del grande fratello. Quanto c'è di paranoia e quanto c'è di realtà secondo te in questo tipo di paure?
Bene, di paranoico c'è sinceramente poco, penso, perché quando persino gli Stati Uniti, che sono il paese con un sistema costituzionale, garantisce molte libertà fondamentali, eccetera, quando gli Stati Uniti iniziano a intercettare tutte le chiamate telefoniche di un'intera popolazione, e non solo, perché ultimamente appunto è esploso questo scandalo delle intercettazioni telefoniche, ma non solo, appunto iniziano anche a perlustrare la rete, a perlustrare i siti personali dei singoli individui sparsi in tutto il mondo, insomma non ci sarebbe da avere paura, diciamo, in un certo senso.
Sì, anche perché
se non fosse per la facciata appunto della sicurezza nazionale.
No, appunto, tutto
ovviamente,
questo
ovviamente appare più che chiaro che si tratta sì di una motivazione forte, ovviamente, però arrivare a violare la privacy dell'individuo in questa maniera arbitraria è sempre un segno preoccupante. Su internet ovviamente tenere sotto controllo grandi parti di popolazione è molto più semplice. C'è addirittura chi sostiene che internet sia il più grande strumento di controllo mai realizzato. C'è da ricordare che internet è nata come un progetto puramente militare,
e quindi
non tanto per tenere sotto controllo la popolazione, tanto come sistema di comunicazione in caso di una guerra atomica.
No, va detto che effettivamente in questo periodo storico c'è una convergenza, quanto casuale non lo so, da un lato della grande paranoia sul terrorismo internazionale, sulla sicurezza nazionale di tanti paesi, che poi diventa appunto, come dicevi tu, paranoia securitaria, e dall'altra lo sviluppo di grandi strumenti tecnologici che mettono a disposizione strumenti di controllo potentissimi, appunto come abbiamo detto, la digitalizzazione in generale dell'informazione permette la sua analisi e il suo monitoraggio in tempo reale molto 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 più semplice.
Più che altro poi diciamo che questa digitalizzazione delle informazioni, soprattutto a livello personale, parlo di database anagrafici o anche database di ultima generazione biometrici. Per biometrici si intende qualsiasi tipo di informazione proveniente dalla struttura corporea, biologica e fisica di un essere umano, quindi dal...
Ti aiuto perché ti facciamo un esempio di cui abbiamo già parlato qua, abbiamo certo. parlato per esempio della creazione delle banche dati del DNA che è in sviluppo in tanti stati, nell'Inghilterra sono all'avanguardia, ma se ne parla anche per l'Italia.
Certo, DNA, impronte digitali,
iride, qualsiasi
tipo di informazione che non può essere... almeno per il momento non può essere assolutamente falsificata, oppure può essere falsificata in maniera molto difficile. E, tutti questi dati, una volta digitalizzati, vengono messi dentro archivi informatici, ovviamente. E il grande problema di queste tecnologie, che da una parte portano maggiore sicurezza, ovvio, no? Ma dall'altra parte sono molto molto pericolose, proprio perché vengono digitalizzate e nessun archivio informatico è sicuro al 100%. Tanto è vero che negli Stati Uniti negli ultimi mesi si sono verificati casi eclatanti di archivi spariti nel niente, tra cui anche l'archivio dei veterani di guerra, ovvero database con informazioni personalissime riguardo oltre 40 milioni di soldati in servizio e non, che sono spariti nel nulla, volatilizzati.
Che riguarda, anche, appunto, che finiscono questo, in mani di cui non
esatto,
si sa l'origine.
Questo problema, allargato a tutta la popolazione, solleva dei grandi interrogativi, ecco. Cioè, è giusto, e soprattutto quali sono le garanzie che vengono offerte al cittadino una volta che la sua identità viene digitalizzata e messa a disposizione di una banca dati governativa?
Questo...
Purtroppo non ci sono sicurezze certe, perché nell'informatica niente è sicuro, diciamo.
No, appunto, le leggi sulla privacy che dovrebbero regolare il commercio di dati personali spesso sembrano veramente poco all'altezza della situazione, nel senso che il commercio di dati personali può passare attraverso così tanti canali che un semplice garante della privacy, per fare un esempio, raramente sembra in grado davvero di regolare questo flusso di informazioni, come dicevi tu, riguarda enormi masse di cittadini, insomma.
Certo, e poi non solo da questo punto di vista, ma anche proprio dal punto di vista della discriminazione, diciamo, dell'individuo, le tecnologie, specialmente le tecnologie biometriche, possono portare a, non si sa nemmeno noi ancora cosa possono portare, perché ovviamente una volta che il DNA di una persona può essere analizzato, può essere messo all'interno di una banca dati, DNA è un po' la chiave d'accesso a tutto.
Sì, le implicazioni sono tantissime, basti pensare, esatto, al mercato assicurativo, insomma, una volta, esatto, che il DNA diventa la carta d'identità di ciascuno di noi, diventa difficile poi avere, esatto, un trattamento egualitario quando si tratta, per esempio, di assicurazioni sulla vita e sulle malattie. Le implicazioni sono tantissime, credo che tanto oggi non possiamo affrontarle tutte, magari ci impegniamo a cercare di aprire finestre sempre più spesso su queste tematiche, e se tu sei disponibile magari cercheremo anche di usare,
certo,
il tuo contributo.
Certo, quando vuoi.
Va bene, allora io per oggi mi fermo qua e ti saluto. Abbiamo aperto questo spazio sui social networks, ovvero su queste comunità virtuali che nascono su internet, che sembrano tanto virtuali ma poi nascondono interessi e implicazioni molto reali, e cercheremo di trovare altri spunti anche attraverso notizie di Punto Informatico, così per fare un piccolo spot a Punto Informatico.
Grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao, buona giornata anche a voi.
Ciao.